Podcast.
Diciamo che mi sveglio l'11 sentendo cannonate, ero a casa con mia moglie, accendiamo la radio trasmetteva, c'era ancora un paio di radio che trasmettevano i discorsi di le notizie, e successivamente fino alle 9 del mattino che arriva il famoso discorso di gente. Il colpo di Stato era in atto, c'erano anche le radio che trasmettevano i proclami militari, naturalmente.
Se Rodrigo Rivas e i dirigenti dell'Unità Popolare erano andati a letto tranquilli il 10 settembre, il risveglio dell'11 porterà con sé una brutta sorpresa, la peggiore di sempre.
Golpe, 50 anni di Cile. Presente e passato di un paese straordinario e complesso. Un podcast di Ludovico Manzoni. Il primo 11 settembre.
Si hanno svegliato alle 7 del mattino con un proclama militare di una giunta, che con questi tre comandanti in capo. Io mi ricordo che io avevo una figlia piccola, che sua madre era uscita da casa da poco per portare all'asilo. Questo asilo era proprio davanti alla Moneda. Allora, quando io ho ascoltato questa proclama, sono uscito di corsa, abitavamo relativamente vicino, a recuperare questa bambina, e ci sono riuscito prima che arrivassero gli aerei a bombardare, no? Per cui, da quel punto di vista, sono stato anche fortunato, perché però mi ricordo benissimo la fila, l'enorme quantità di gente che stava tornando dal centro ai quartieri a piedi, con un'espressione di sconfitta, che era dipinta nelle facce di sconfitta. Io vivevo lì vicino al centro, e vedevo vicino a una delle vie di accesso ai quartieri popolari, di comunicazione fra uno di questi grandi quartieri del sud di Santiago e il centro, e lì era un fiume di gente che stava andando via, stava tornando nelle case, perché Allende aveva appena detto di non presentare resistenza armata, no?
È l'11 settembre del 1973 e in Cile, come avete sentito dalle parole di Jaime Riera, il colpo di Stato è appena cominciato. I militari, pronti a tutto, invadevano Santiago. Sembrava di essere al fronte, in un teatro di guerra. Carri armati, aerei militari, squadre armate. L'esercito era determinato a portare a termine il colpo di Stato. La città messa a ferro e fuoco. Quel giorno c'era anche un giornalista italiano, Paolo Hutter. Ecco la sua testimonianza.
C'è stata la scena indimenticabile, dovuta anche al fatto che la finestra era nostra rivolta verso il centro, dei caccia che sorvolano il cielo di Santiago, si abbassano sempre di più, e poi si vede il fumo elevarsi dal Palazzo della Moneda. Una scena che poi, voglio dire, si vede, si è vista e rivista per decenni, questa scena, diciamo, del bombardamento della Moneda. Mi sembra incredibile che io l'abbia vista davvero in diretta, ma è andata proprio sì. Così. Si vanno a bombardare il palazzo numero uno, cioè questa è la cosa scioccante, no? Che fu anche proprio il segno che non avevano paura di niente, che non c'era nessuna trattativa, che non c'erano limiti, che erano in grado di fare qualunque cosa, sarebbero stati disposti a fare qualunque cosa.
Presidente Salvador Allende, asserragliato nel palazzo presidenziale insieme ai suoi fedelissimi, si trova di fronte un colpo di Stato totale. Si sono ammutinati i vertici dell'esercito, della marina, dell'aviazione e dei carabineros. Sono rimasti in pochissimi con Allende, tra cui la sua guardia personale. Gli viene consigliato di fuggire, di ripararsi in una qualche fabbrica della periferia per organizzare la resistenza. Allende rifiuta e i militari bombardano il palazzo, preparando anche un attacco aereo. Presidente capisce che è finita e decide di fare un ultimo discorso al paese, via radio, di cui abbiamo ancora la drammatica registrazione. Poche ore più tardi sarà morto.
La ultima opportunità.
Cardinal e che mi pueda dirigire a usted.
Sicuramente, questa sarà l'ultima opportunità in cui posso rivolgermi a voi. La forza aerea ha bombardato le antenne di Radio Magallanes. Le mie parole non contengono amarezza, bensì disinganno. Che siano esse un castigo morale per coloro che hanno tradito il giuramento.
Mi dirijo soprattutto alla modesta mujer de nuestra tierra.
Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito della lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da qualche tempo, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti e i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di intervenire. Erano d'accordo. La storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa. Continuerete a sentirla. Sarò sempre insieme a voi. Perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero, per costruire una società migliore.
Viva Cile! Viva il popolo! Viva los trabajadores!
Viva il Cile! Viva il popolo! Viva i lavoratori! Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che, almeno, sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento.
Dell'eroica resistenza di Allende ci sono diverse testimonianze. C'è chi sostiene sia morto impugnando un Kalashnikov, regalatogli da Fidel Castro. Alcuni sostengono che una volta che i militari avevano fatto irruzione nel suo studio, si suicidò per sfuggire alle torture. Altri che è morto nel conflitto a fuoco. Quello che è certo è che quel mattino dell'11 settembre i militari sono lì per rovesciare il governo e abbattere lo Stato di diritto in Cile. Il golpe ormai è partito, in tutta la sua violenza, come ci ricorda Rodrigo Rivas.
In quella mattinata, all'una del pomeriggio, il palazzo di governo era stato bombardato e Allende era già morto. All'una me ne sono andato perché sono passate delle persone, dei militanti del partito, che mi hanno detto che non era proprio il caso di restare lì.
Quello era solo il primo passo. Contemporaneamente l'esercito prende possesso della capitale e di Valparaíso, spezzando qualunque resistenza, con la forza. Sono ore di paura e incertezza. I dirigenti politici più vicini al governo e ad Allende vengono uccisi senza pietà, gli altri arrestati. Allo Stadio Nacional di Santiago, che in quei primi giorni sarà il principale campo di concentramento dei golpisti, verranno fatti più di 40.000 prigionieri. Ci racconta quelle ore drammatiche il dirigente politico cileno Jaime Riera.
Siamo rimasti in casa, perché dovevamo rimanere in casa, un coprifuoco, tutto detto in termini molto militari di guerra, cioè hanno dichiarato lo stato di guerra, per cui non era, si capiva che era uno scherzo. E quindi siamo stati in casa 3 giorni chiusi, senza poter uscire, cioè si poteva anche uscire, però non, era meglio non uscire, perché... A parte che abbiamo sentito tutte le bombe che cadevano sulla moneta, abbiamo sentito ogni tanto facevano delle sparatorie finte per spaventare la gente, o sparatorie vere dove c'erano degli scontri con alcune persone, che nuclei. C'è stato un nucleo di cui io me l'ha raccontato uno degli organizzatori di questo lì intorno alla casa di Allende, dove c'era la moglie, eccetera, eccetera, organizzato da un gruppo del Partito Socialista. E lì sono riusciti addirittura a buttare giù un elicottero dei militari. Insomma, qualcosa hanno fatto.
I tentativi di resistenza sono vani. L'esercito è pronto ad andare fino in fondo, massacrando chiunque si opponga. I cileni resistono, pensano che qualcuno possa ancora salvarli. Magari qualche frangia dell'esercito rimasta fedele alla Costituzione. Ma ben presto realizzano che non andrà così. Ce lo racconta Rodrigo Rivas.
Le grandi dichiarazioni avevano vinto su tutta la linea, anche se nella città rincorrevano le voci su una possibile forze militari fedeli ad Allende che sarebbero in marcia su Santiago. Noi abbiamo cercato di mantenere dopo, c'è un coprifuoco che è durato fino al giorno dopo, fino al 12 alle 2 del pomeriggio, che è andato 2 ore perché la gente potesse fare le spese. In quelle 2 ore io mi sono messo in contatto con i miei, per una settimana dopo abbiamo cercato di mantenere in piedi la resistenza anche armata, soprattutto nei settori industriali della capitale, finché ci siamo convinti che quello era un massacro e che non c'era nessuno che venisse a aiutarci da nessuna parte e che casomai corrispondeva passare ad un'altra fase, diciamo, della resistenza.
Un massacro inaudito, non solo per la sua violenza, ma anche per il fatto che, fino a poche ore prima, il generale Pinochet veniva considerato un alleato del governo. Lui stesso aveva giurato di difendere lo Stato di diritto. Il paese è sgomento. La sorpresa fu grande, ce la racconta il giornalista Paolo Hutter.
Pinochet, ma questo l'ho saputo dopo, è stato un traditore pazzesco, perché si è visto con Allende 2 giorni prima del colpo di Stato, forse 1 giorno e mezzo prima del colpo di Stato, parlandogli anche appunto della necessità di preservare l'ordine per evitare gesti eversivi. È stato un ipocrita, un traditore a livelli assolutamente eccezionali nella storia. Mi ricordo che quella mattina, cioè 2 o 3 volte ci siamo detti, mi sono detto: ma davvero Pinochet? Ma davvero Pinochet? Ah sì, cavolo, è Pinochet.
Spezzato qualunque tentativo di resistenza armata, scatta la repressione. Allende è morto, i principali dirigenti politici e sindacali del paese sono stati assassinati, stanno fuggendo o sono stati incarcerati. Ma non basta. I militari vogliono eliminare qualunque possibile opposizione, anche solo a livello intellettuale. Ricorda questa repressione Jorge Caulón, fondatore degli Intillimani. La caratteristica quasi unica del golpe di Pinochet è che ci fu una repressione violentissima anche non solo verso i politici, non solo verso i sindacalisti, ma anche verso gli artisti, i poeti, gli intellettuali, perché Víctor Jara fu ammazzato.
Sì. E con Víctor Jara c'è Jorge Peña, che era un direttore d'orchestra. Ci sono tanti catedratici dell'università scomparsi, fucilati. È veramente una reazione che ricorda in un certo senso quella del Franco in Spagna, diciamo, questa paura o questo odio verso la cultura.
E in questo vortice di violenza e soppressione finiscono anche i giornalisti. Anche Paolo Hutter, il giovane giornalista italiano, viene arrestato senza aver fatto nulla e subito deportato in un campo di concentramento allestito in pieno centro a Santiago. Ce lo ricorda lui stesso. Ti portano infatti allo Stadio Nazionale, che è stato uno dei principali centri di detenzione e anche di tortura, cioè di fatto era una specie di campo di concentramento a cielo aperto.
Sì, è stato quello proprio di massa, quello più massiccio, no? Infatti in certi momenti durante il giorno, perché la notte dormivamo nei sotterranei, negli spogliatoi, nelle gallerie dello stadio, tenete conto che stava ancora finendo l'inverno. Di giorno ci portavano sugli spalti e sembrava il pubblico di una partita di calcio a momenti, effettivamente, da tanti che eravamo. Questo è durato poche settimane, però in quelle settimane sono passate veramente, veramente migliaia e migliaia di persone per lo Stadio Nazionale.
Non si farà nessun problema il regime a mostrare il suo volto più feroce. Questo è solo l'inizio. Da qui seguiranno anni di omicidi, torture e prigionie. L'unica alternativa è fuggire. E in questo, come capiremo nella prossima puntata, giocherà un ruolo fondamentale un paese, l'Italia.
Golpe, 50 anni di Cile. Un podcast scritto da Ludovico Manzoni a cura di Valentina Tosoni e Marco Maisano. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Una produzione One Podcast per HuffPost.